Buonasera a tutti e benvenuti. Ricominciano la serie del Public Lectures di Ca' Foscari. È un programma che abbiamo iniziato 2 anni fa ed è un programma che riprende la tradizione di molte università anglosassoni del mondo. Sono occasioni in cui la nostra università, in questo caso, ospita delle personalità di grande rilievo, di grande esperienza in specifici campi che sono coerenti con le esperienze e le competenze della nostra compagine di docenti, nella nostra formazione, nella nostra ricerca, e queste persone offrono appunto il loro contributo, il loro punto di vista su problemi di cui si sono occupati e su ambiti in cui sono stati interpreti con un profilo, uno spessore di grande importanza. E questo è il caso del dottor Portarelli, che conosciamo tutti per la sua esperienza. È stato, come ricorderete, commissario per la spending review con il governo Letta e poi il governo Renzi, ed oggi è direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. È un piacere ed un onore ospitare una personalità di questo rilievo a Ca' Foscari. Peraltro è anche un tema su cui Ca' Foscari ha una lunga tradizione. La nostra università opera da quasi 150 anni ormai come prima scuola di commercio, con una tradizione lunga e competenze di altissimo livello nel campo della finanza, della gestione del credito, della finanza pubblica e del business in generale. Sono quindi particolarmente felice di aprire queste lecture. Grazie a chi l'ha organizzata, a Monica Biglio del Dipartimento di Economia, a Domenico Sartore per aver reso questo possibile. Sono contento, come sempre in queste occasioni il pubblico è vario ed è l'intenzione delle lectures, che sono pubbliche nel senso letterale del termine, aperte alla cittadinanza e aperte a chiunque voglia partecipare, aperte soprattutto evidentemente anche ai nostri studenti, che come spesso in queste circostanze vedo numerosi, e avremo anche nelle altre occasioni saranno un momento di crescita e di formazione importante. Di nuovo grazie al dottor Portarelli e cedo la parola a Domenico Sartore per l'introduzione del profilo del nostro ospite, che sia degnato. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, intanto ringrazio il dottor Portarelli per aver accettato il nostro invito ad essere presente qui oggi. Sicuramente avrà delle cose molto importanti, interessanti da raccontarci. Lui si è laureato in scienze economiche e bancarie all'Università di Siena, poi ha fatto un master alla London School of Economics, è stato in Banca d'Italia negli anni 80 e poi è passato anche per l'ENI un anno e è andato nel 88 al Fondo Monetario Internazionale, dove ha girato pressoché diversi dipartimenti. In particolare nel 2001 è stato senior advisor nel Dipartimento Europeo come responsabile per la supervisione dell'attività del Fondo Monetario Internazionale in una decina di paesi, ed è capo della delegazione del Fondo Monetario Internazionale per l'Italia, Regno Unito, poi più tardi anche per la Turchia. Come ha già detto il nostro magnifico rettore, è stato poi nominato nel 2013 commissario per la revisione della spesa, dove ha acquisito sicuramente molta esperienza sul nostro debito nazionale ed è ritornato in Fondo Monetario Internazionale 2014, attualmente direttore esecutivo del Fondo Monetario. Allora, giusto perché siamo in ambiente accademico, il profilo che io vorrei disegnare rapidissimamente è quello, con soddisfazione, è quello di dire che lui è stato anche un econometrico, no? In quanto ha lavorato su dati panel, ha fatto previsioni con il filtro di Kalman, questo lo dico per i miei studenti, su dati bancari, si è cementato anche con le procedure di destagionalizzazione, sempre su dati bancari, però comunque la sua opera importante, diciamo, è anche più recente, riguarda le politiche fiscali, le politiche di austerità, la crisi del debito sovrano in Europa, e quindi ha una visione molto ampia della politica economica, monetaria e di bilancio riguardanti sia l'Italia sia l'Europa. Voglio citare, e poi concludo con questo, le sue due ultime pubblicazioni che invito tutti a leggere perché sono estremamente istruttive e per niente noiose. Ci sono ovviamente delle cifre dentro, dei dati riportati. Mi riferisco alla lista della spesa, questo è il titolo, la verità sulla spesa pubblica italiana e su come si può tagliare, edito da Feltrinelli nel 2015. E in questa pubblicazione voi trovate tutta una serie di domande, no, che dovremmo farci tutti quanti, no? se non ce le siamo già fatte, dove vanno a finire tutti i soldi che paghiamo con le tasse, spendiamo troppo per i servizi pubblici, è davvero necessario tagliare le pensioni? A livello territoriale chi spreca di più, i comuni, le province, le regioni o lo Stato centrale? E i costi della politica quali sono? Ci sono soldi dati alle imprese anche, la spesa sanitaria è fuori controllo, qual è il confronto con gli altri paesi? E poi il secondo libro invece pubblicato l'anno scorso, sempre da Feltrinelli, che si intitola Il macigno, perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene? Anche questo è un libro molto importante, tra l'altro si apre con la, diciamo, quella nota sull'orologio che sta a Manhattan, no, che indica la spesa, il debito pubblico americano in tempo reale, e che qui abbiamo voluto un po' richiamare con questo orologio sul debito pubblico italiano. E su questo testo voi trovate un po' la storia del debito pubblico italiano, molto, molto in breve, ma anche perché si è alla fine rivelato così elevato. Quando il debito pubblico, la domanda di quando il debito pubblico causa una crisi finanziaria o riduce la crescita economica, e poi che fare, una domanda, no, dai tempi di Lenin, che fare per salvarci dal debito pubblico, e sono discusse ben 6 ipotesi di soluzione. Quindi è un libro interessantissimo che invito tutti a leggere. Con questo io chiudo e lascio la parola al dottor Coltarelli, che ringrazio nuovamente.
Solo per ringraziare il professor Gregori, che è il promotore dell'attività culturale, che è colui che ha inventato le Public Lectures e ha collaborato e è stato importante nella realizzazione anche di questo. Grazie.
Dell'intervento, c'è un intervento iniziale del dottor Coltarelli, poi lasceremo molto spazio agli interventi perché immagino che la curiosità sarà notevole da parte di tutto il pubblico, e domande ovviamente rivolte a una persona estremamente competente. Ricordiamoci che però il seminario si chiuderà esattamente alle 5, anzi qualche minuto prima, perché poi c'è già un impegno da parte del dottor Coltarelli.
Grazie. Più che un impegno, c'è un treno da prendere per andare a Roma. Dunque, vorrei innanzitutto ringraziare il magnifico rettore Domenico Sartori, gli altri organizzatori di questo evento, ringraziare Caposca in generale, ringraziare voi per essere qui. Io vorrei presentarvi questo libro sul debito pubblico che ho scritto perché è uscito nel marzo dell'anno scorso. Secondo me non si parlava abbastanza del problema del debito pubblico italiano, anzi si parlava forse troppo spesso delle politiche di austerità, che si diceva sono quelle che sono necessarie perché sarebbero necessarie perché il debito però uccidono la crescita. Ecco, io ho scritto un libro per spiegarvi tutto che un po' di austerità ci tocca, ma non tantissimo, nel senso che abbiamo già fatto progressi notevoli, più o meno abbiamo fermato la crescita del debito pubblico, ma dobbiamo ridurlo, e poi comunque che insomma i danni di mantenere un debito pubblico più elevato sarebbero superiori a quelli al costo che si può avere nel breve periodo nel ridurre il debito pubblico. Allora, io nella mia presentazione vi dirò innanzitutto quanto è alto il debito pubblico, poi vi spiegherò perché troppo debito pubblico fa male e poi vedremo le soluzioni. Allora, quanto è il debito pubblico italiano? Il debito pubblico noi economisti lo misuriamo rispetto alla dimensione dell'economia, quindi guardiamo il rapporto tra debito pubblico e PIL, e questo grafico vi fa vedere il rapporto tra debito pubblico e PIL dall'Italia. Siamo attualmente, questo è il dato che è il più aggiornato, siamo intorno al 133% del PIL, quindi questo è il dato dell'anno del 2015, e ognuno di noi ha circa 36.200 euro di debito a testa. Cosa vuol dire? Quello, non spaventatevi troppo, non è che da domani, se lo Stato volesse rimborsare da un giorno all'altro il debito, dovrebbe chiedere a ognuno di noi di pagare 36.000, anzi un po' più adesso perché il dato è cresciuto ulteriormente, 36.200-36.300 euro a testa. Rispetto al PIL, il debito ha superato la soglia del 130% soltanto in occasione della prima guerra mondiale. La seconda guerra mondiale siamo formati al 100% del PIL. Siamo arrivati vicino al 130% senza però superarlo in occasione della battaglia di Agua, meglio l'anno dopo la battaglia di Agua. Questo vi dà l'idea di quanto indietro nel tempo dobbiamo andare per trovare livelli di debito simili a quello che abbiamo attualmente. Il debito è alto quindi rispetto alla storia d'Italia, è alto rispetto agli altri paesi. Questo grafico vi fa vedere il rapporto tra debito pubblico e PIL nei diversi paesi. Abbiamo il terzo debito più alto nel mondo, più alto di noi ce l'ha soltanto il Giappone e la Grecia. Il debito giapponese è il 250% del PIL, però lì ci sono problemi statistici. La realtà è che al netto delle attività finanziarie molto ampie che ha il governo giapponese, il debito è di circa il 130% del PIL. Quindi chi è davvero sopra a noi è la Grecia, e sapete in quali condizioni sta la Grecia. Il debito pubblico è detenuto per circa il 60% dagli italiani, il resto è detenuto all'estero. Questo è un dato importante. Il Giappone sta intorno al 90%, il 90% del debito giapponese è detenuto dai giapponesi stessi. Quanto più alta la quota di debito detenuto all'interno del paese, tanto meglio è. Perché quando c'è una crisi, i primi che scappano sono gli stranieri, i residenti all'estero. Quindi il Giappone, con quasi tutto il debito detenuto all'interno, subisce sì altre conseguenze, come vedremo, dall'elevato livello del debito pubblico, ma perlomeno è meno esposta di quanto siamo stati noi in passato alla possibilità di fughe da parte dal mercato dei titoli di Stato. Quindi con il 60% noi non abbiamo un livello elevatissimo, non è neanche basso come in altri paesi, ma non è elevato come in Giappone. Allora, io vi ho detto del debito pubblico è alto rispetto alla storia d'Italia, è alto rispetto agli altri paesi, però capire che cosa vuol dire alto comporta andare a vedere quali sono le conseguenze negative che sorgono da un certo livello di debito pubblico. E adesso parliamo di quali sono i danni, perché troppo debito pubblico fa male, quali sono i danni che derivano da un debito pubblico elevato. Fondamentalmente ci sono due conseguenze fondamentali. Il primo è che quando il debito è troppo alto, agli investitori, a chi compra titoli di Stato, a chi finanzia lo Stato, può venire il dubbio che lo Stato non ripagherà. Poi torniamo su questo punto. Quindi quando questo succede, il mercato dei titoli di Stato va in crisi e è un problema. Secondo problema è che anche in assenza di una crisi sul mercato dei titoli di Stato, quali quelle che noi abbiamo sperimentato nel 2011 e nel 2012, di cui ancora paghiamo le conseguenze, un debito elevato comporta in media, non in un singolo anno, ma in media, una minore crescita del paese. Poi vedremo di quanto. Vediamo il primo punto, rischio di una crisi sul mercato dei titoli di Stato. Qui apro una piccola parentesi per parlarvi di questo signore Charles Ponzi. Chi di voi studia economia, soprattutto finanza, conoscerà i termini di Ponzi Game, il gioco alla Ponzi. Charles Ponzi, nato in realtà come Carlo Ponzi, Luca di Romagna, è l'inventore della cosiddetta catena di Sant'Antonio finanziaria, cioè Charles Ponzi, Carlo Ponzi è emigrato prima in Canada, poi si è spostato negli Stati Uniti e è diventato celebre, è ancora celebre, per lo schema finanziario posto in essere negli anni 20, offrendo tassi di interesse del 50% a 6 mesi, sostenendo di avere un'attività di reddito sottostante che gli consentiva di pagare tassi di interesse così elevati ai risparmiatori, in realtà era una truffa. Charles Ponzi prendeva a prestito per pagava tassi di interesse così elevati per chi voleva essere rimborsato, prendendo a prestito soldi, quindi con uno schema che alla fine è ovviamente crollato perché si basava su niente. Ecco, il rischio, la paura che può venire agli investitori è che lo Stato stia gestendo uno schema alla Ponzi, cioè che non abbia una fonte di reddito autonomo che gli consenta di pagare gli interessi quando questi vengono dovuti e rimborsare il debito quando, quando il debito giunge a scadenza. Abbiamo visto il pericolo di una crisi di fiducia sul mercato dei titoli di Stato in maniera molto chiara nel 2011 e 2012, quando lo spread ha raggiunto i 550 punti base. Lo spread è la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato italiano, quanto lo Stato italiano deve pagare e quanto la Germania deve pagare. Quali erano tassi sostenibili? Quando lo Stato non riesce a indebitarsi a tassi di interesse bassi, quando c'è una crisi sul mercato dei titoli di Stato, non si blocca soltanto lo Stato, si blocca l'intera economia, perché diventa difficile per l'intera economia prendere a prestito. Un'economia che non riesce a prendere a prestito si blocca e si comincia a decrescere, e stiamo pagando adesso le conseguenze della crisi, ancora della crisi del 2011 e del 2012. Quanto deve essere alto il debito pubblico prima che si verifichino cose di questo genere, prima che si verifichi una crisi sul mercato dei titoli di Stato? Quindi ci sono diversi lavori econometrici, ne abbiamo completato anche uno di recente di cui vi parlerò poi, ma ci sono certe soglie che vengono utilizzate dal Fondo Monetario Internazionale per valutare quando il livello di rischio di una crisi sul mercato dei titoli di Stato diventa non irrilevante. Per i paesi emergenti il livello di soglia è del 70% del PIL. Per i paesi avanzati, che hanno mercati finanziari più sviluppati, al momento il Fondo Monetario usa un livello di soglia dell'85% del PIL. A un certo punto il Fondo Monetario qualche anno fa ha anche detto, lo dice meno di frequente attualmente, quando il debito è al di sopra del 120% diventa insostenibile. Allora, non spaventatevi, noi abbiamo un debito del 133% del PIL, al di sopra di queste soglie. Insomma, l'economia non è una scienza esatta, ci sono tanti fattori che influenzano alcuni di questi, parleremo dopo sul rischio di una crisi, le crisi poi succedono quando i mercati finanziari subiscono shock in generale, in questo momento i tassi di interesse sono bassi, non corriamo rischi immediati, però con un debito del 133% chiaramente non siamo in presenza di shocks, potremmo avere dei problemi, non siamo al di là di possibili rischi, ancora fronteggiamo rischi notevoli. Secondo svantaggio di avere un debito alto, si cresce di meno. Qui ci sono insieme di lavori teorici cui si può fare riferimento per capire perché troppo debito fa male. Un primo meccanismo è quello del crowding out, cioè se lo Stato assorbe più risorse, meno risorse sono disponibili per il settore privato, i tassi di interesse in media risultano più elevati e tassi di interesse più elevati in termini reali comportano meno investimenti e meno crescita. Questo lavoro di Blanchard, adesso lo ripeto un po' in modo frequente, qui c'è una citazione di Alan Greenspan che fa riferimento allo stesso punto. Il signore che vedete sotto è David Ricardo, che appunto già più di due secoli fa diceva che un debito pubblico più elevato vuol dire tasse più elevate per pagare gli interessi sul debito e gli imprenditori investono in paesi dove le tasse sono basse. Quindi questi sono i motivi teorici che spiegano perché un debito pubblico elevato causa meno crescita. E poi c'è una serie di lavori empirici. L'evidenza empirica forse che impressiona di più, forse meno esperti, ma in qualche modo impressiona anche gli esperti, è questa. Negli ultimi 25 anni, questo grafico vi prevedere il tasso di crescita del PIL reale negli ultimi 25 anni per i paesi avanzati. I paesi che sono cresciuti di meno, che sono in fondo alla classifica, sono Giappone, Grecia e Italia, esattamente quei tre paesi con il debito pubblico più elevato. Questo è un semplice grafico, non può dimostrare niente, ma ci sono diversi lavori empirici, la maggior parte dei quali, non tutti, ma la maggior parte dei quali suggerisce che un debito pubblico elevato comporta minore crescita. Di quanto? Io qui faccio vedere i risultati del primo di questi lavori, quello di Kumar e Abu, che è stato fatto quando io ero capo del Dipartimento di Finanza Pubblica. Questo lavoro mi dice: prendiamo due paesi che differiscono tra di loro come tasso di crescita, come livello del debito di circa 60 punti percentuali. I paesi potrebbero essere l'Italia e la Germania. L'Italia ha un rapporto tra debito e PIL del 130%, la Germania di circa il 70%, 60 punti di differenza. Questi studi indicano che il paese che ha un debito pubblico più elevato di circa 60 punti percentuali cresce di meno ogni anno di circa un punto percentuale. Quindi sono dati, sono numeri molto grossi. Se noi quest'anno dovremmo crescere più o meno dell'1%, se crescessimo del 2% ovviamente ci sarebbero, le cose sarebbero diverse. Sono dati che si cumulano, di questo vuol dire che dopo 10 anni il paese con debito più alto ha un reddito più elevato di 10 punti, che è più basso di 10 punti percentuali. Se il debito pubblico però fa così male, se causa maggiori tassi di interesse reali, se causa una migliore crescita, perché non ce ne accorgiamo adesso? I tassi di interesse sono molto bassi attualmente. Certo stanno aumentando, qualche volta le cose stanno già cambiando, però i tassi di interesse sono bassi. Allora, per spiegare, ci sono diverse spiegazioni perché nonostante abbiamo avuto questo aumento molto forte del debito pubblico, i tassi di interesse sono bassi. Quello che secondo me è successo è completamente legato al comportamento delle banche centrali. I tassi di interesse sono bassi perché le banche centrali negli ultimi anni, per un insieme di motivi, hanno inondato i mercati di liquidità, cioè hanno stampato banconote elettroniche, hanno stampato moneta perché i tassi di interesse rimanessero bassi. E soprattutto hanno stampato moneta per finanziare lo Stato. Questo è l'andamento della cosiddetta base monetaria nelle principali economie del mondo. La base monetaria è costituita dalle banconote più le riserve che le banche hanno alla banca centrale, i depositi che le banche commerciali hanno presso la banca centrale. La base monetaria è aumentata a tassi senza precedenti nei paesi avanzati, soprattutto aumentata in termini reali, cioè in termini al netto dell'inflazione, si è quadruplicata, addirittura quintuplicata in alcuni paesi nel giro di pochi anni. E dietro questa crescita c'è essenzialmente il finanziamento dato ai governi da parte delle banche centrali. Perché questo? Quindi la domanda, l'enigma non è tanto perché i tassi di interesse sono così bassi, l'enigma è perché nonostante questa inondazione di liquidità di base monetaria l'inflazione è rimasta bassa. Io ho la mia spiegazione, ve la dico brevemente, fondamentalmente si è accoppiata a una politica monetaria estremamente espansiva, una politica di regolamentazione bancaria molto restrittiva. Per motivi peraltro legittimi, c'era stata la crisi del 2008 e del 2009, si voleva che le banche diventassero più solide, si è richiesto alle banche di detenere quote crescenti di equity, di capitale proprio. E le banche, quindi quello che frena l'uso di questa liquidità e quindi l'impatto sull'inflazione è proprio il fatto che le banche sono molto prudenti nell'erogare credito perché erogare, fare prestiti richiede aumentare il proprio capitale. E soprattutto perché c'è molta incertezza su quelli che saranno gli obblighi di capitale, di detenzione di capitale in futuro. Conoscete forse il termine di Basilea 2, Basilea 3, questi sono gli accordi internazionali sull'ammontare di capitale detenuto dalle banche, si parla di Basilea 3.5-4, insomma tutto questo frena l'erogazione del credito, tiene l'inflazione bassa e momentaneamente consente allo Stato di finanziarsi a tassi molto bassi. Ecco, questa situazione però non durerà per sempre perché quando l'inflazione sta già aumentando, a un certo punto le banche centrali dovranno disfare quello che hanno fatto negli ultimi anni, riassorbire questa liquidità e vendere titoli di Stato sul mercato. Ricordiamoci poi che in Europa, fra 2 anni e mezzo, la guida della Banca Centrale Europea cambierà, non ci sarà più Mario Draghi, molto probabilmente ci sarà qualcuno dal nord Europa che forse ha un modo diverso di interpretare il mandato della Banca Centrale Europea da Mario Draghi. Quindi i tassi di interesse stanno già aumentando, continueranno ad aumentare, potrebbe esserci a un certo punto uno shock in termini di tassi di interesse. Ecco, il punto è che a quel punto ci renderemo conto di nuovo in pieno di quanto pesante possa essere il debito pubblico. Andiamo a parlare però di soluzioni. Parlando di soluzioni, come ridurre il debito pubblico, la prima considerazione da fare è che se fosse così facile ridurre il debito pubblico l'avremmo già fatto. Ridurre il debito pubblico è difficile perché richiede, se lo facciamo con strumenti ortodossi, aumentare le tasse o tagliare la spesa, il che non fa bene nell'immediato all'economia. Come ho detto, alla fine un po' di austerità fa bene all'economia, ma nell'immediato non fa bene, si rinuncia a qualcosa in termini di crescita nel breve periodo, non fa bene neanche alle elezioni ovviamente, perché non fa piacere per l'elettorato avere tagli di spesa e aumenti di tasse, a meno che non si spiega in maniera molto chiara che questo è necessario, che c'è un obiettivo di medio periodo che poi alla fine farà bene a tutti. Però proprio perché esistono dei costi nel ridurre di breve periodo, nel ridurre il debito pubblico, è per questo che economisti e politici hanno spesso cercato delle scorciatoie per ridurre il debito pubblico. E io vi parlerò di 4 scorciatoie, poi parleremo della strada maestra, però vediamo prima le scorciatoie. Le scorciatoie sono essenzialmente 4 per ridurre il debito. La prima è dichiarare bancarotta, cioè ripudiare il debito. La seconda è tornare alla lira, poi vedremo perché tornare alla lira, secondo i sostenitori di questa tesi, dovrebbe aiutare a ridurre il debito pubblico. Terzo è mutualizzare il debito, cioè condividerlo con altri paesi. La quarta scorciatoia è privatizzare, cioè vendere i gioielli della comune. Prima scorciatoia, ripudiare il debito pubblico. Questo è il modo più semplice, c'è un costo nel ripudiare il debito pubblico. Non è una cosa ovviamente così inusuale, negli ultimi 200 anni su un campione di 66 paesi che è stato studiato a fondo ci sono stati 320 casi di ristrutturazione o di ripudio del debito pubblico. Ci sono dei costi però anche legati a ripudiare il debito pubblico. Secondo me questi costi non devono essere sottovalutati. Il primo costo è un costo in termini di reputazione. Se io ripudio il debito, dichiaro bancarotta, la prossima volta che devo andare a prendere prestito sui mercati ovviamente mi dicono di no, poi mi fanno pagare un tasso di interesse molto elevato. Questo, quanto è grande questo problema? Secondo alcuni studi non è poi così elevato. Il primo di questi due studi che ho qui riportato, quello di Borenstein e Panizza, dice che fondamentalmente i mercati hanno memoria corta. Dopo 2 o 3 anni i paesi riescono a tornare sul mercato. Quindi si viene penalizzati, ma non per un periodo molto, molto lungo. Il secondo studio però, che è più recente, mi dice che dipende se io cambio le condizioni in cui il debito era stato emesso, invece di rimborsare 100, rimborso 95 o 99, a questo punto vengo penalizzato poco dai mercati. Ma se io ripudio il 50% del mio debito, come ha dovuto fare la Grecia nel 2011, è a questo punto che i costi in termini di reputazione diventano molto, molto più elevati. Quindi esiste questo tipo di costo legato al ripudio del debito, ma esiste anche un altro tipo di costo che forse è meno studiato, si parla di meno, che secondo me è molto importante per un paese come il nostro. Il debito, ripudiare il debito pubblico spesso si dice è un'alternativa all'austerità. Io non devo aumentare le tasse, non devo tagliare la spesa, semplicemente dico che io non mi pago. E in realtà anche questa è una forma di austerità. Ripudiare il debito pubblico vuol dire mettere una tassa su chi è investito in titoli di Stato. Quindi scopriamoci il fatto che ripudiare il debito pubblico non sia una tassa, qualcuno paga. È una tassa che viene pagata da chi ha investito in titoli di Stato. Io ho investito 100, mi viene restituito 50, 50 sono stato tassato per metà del mio investimento. Ovviamente questa tassa è tanto più alta per il residente del paese, con effetti quindi recessivi, quanto più il debito è detenuto da investitori nazionali. Il nostro debito pubblico per il 60% è detenuto in Italia, quindi questo, se includiamo il debito pubblico, il 60% della tassa sarebbe pagata dagli italiani stessi. Allora, qualcuno può dire, sì, ma il 40% restante sarebbe pagato da investitori esteri, quindi con effetti irrilevanti per l'economia italiana. Purtroppo non è così, la maggior parte del debito italiano è detenuto in Europa, quindi ci sarebbe, andiamo a tassare i nostri vicini con effetti di rimbalzo sulla stessa economia italiana. Quindi il caso è ben diverso da quello molto studiato del repudio dei debiti dei paesi dell'America Latina negli anni Ottanta, dove i creditori erano banche nordamericane, le si poteva, tra virgolette, tassare tramite il repudio del debito e gli effetti di rimbalzo per l'economia nazionale erano irrilevanti. Noi siamo al centro dell'Europa, deteniamo noi stessi una parte del debito, una parte detenuta dai nostri vicini, se noi le ripudiamo mettiamo in crisi l'intero continente, non solo, ma il debito pubblico italiano in termini di miliardi è circa 7 volte il debito pubblico greco. 7 volte, voi ricordate che cosa è successo quando la Grecia ha ripudiato il proprio debito, appunto l'intera economia europea è andata in crisi. Se noi ripudiassimo il nostro debito andrebbe in crisi l'economia mondiale e quindi con effetti di rimbalzo molto negativi per la stessa economia italiana. Quindi questa non mi sembra una buona soluzione. Seconda soluzione è tornare alla lira. Tornare alla lira, come sapete, è sostenuto da 3 importanti partiti politici italiani, la Lega Nord, 5 Stelle, Fratelli d'Italia, e se andate a leggere i siti di questi partiti politici, trovate che uno dei motivi per cui si sostiene si dovrebbe uscire dalla lira è che questo aiuterebbe a ridurre il debito pubblico. Ci sono 2 canali per cui tornare alla lira aiuterebbe a ridurre a risolvere il problema del debito pubblico. Il primo canale è abbastanza, secondo me, abbastanza semplice da scartare. Si dice con la lira sparirebbe il rischio, con la lira potremmo stampare le risorse necessarie per ripagare il debito pubblico, quindi sparirebbe il rischio di non essere pagati, sparirebbe il rischio di insolvenza. È vero, sparirebbe il rischio di essere ripagati, di non essere ripagati, aumenterebbe il rischio di essere ripagati con carta straccia, perché insomma, nella storia degli ultimi secoli i forti episodi di inflazione sono stati sempre legati allo stampare moneta di carta o moneta elettronica per ripagare il debito pubblico. È una strada che l'Italia ha tentato negli anni 70, quando in presenza di deficit pubblici, di uno squilibrio tra entrate e uscite che diventava sempre più alto, la banca centrale si trovava costretta a finanziare lo Stato. Avevamo un'inflazione del 20-25%, l'inflazione adesso sembra è bassa, non sembra che non sarebbe un problema, no, qua se ci si rendesse conto che la macchina da stampa viene utilizzata per finanziare il debito pubblico, probabilmente l'inflazione tornerebbe a essere su valori molto elevati. Questo quindi non credo sia di per sé, cioè credo che questa motivazione sia abbastanza facile da rigettare, a meno che non vogliamo, siamo disposti a accettare una inflazione del 20-25% o anche di più. Il secondo motivo è che, secondo molti, se noi avessimo la lira potremmo crescere di più. Allora, io trovo sinceramente questa spiegazione un po' più difficile da rigettare. Okay. Vi dico già la conclusione del mio ragionamento. La mia conclusione del ragionamento è che possiamo tornare a crescere rimanendo nell'euro, dobbiamo tornare a crescere rimanendo nell'euro.
Però che ci sia stato un problema di crescita causato dall'entrata dell'euro, secondo me è abbastanza evidente se guardiamo questo grafico. Questo grafico vi fa vedere il tasso di crescita pro capite dell'Italia, in blu, e degli altri paesi dell'area dell'euro negli ultimi decenni. Allora, fino al 2000 più o meno noi crescevamo in linea con gli altri paesi europei. Dal 2000 in poi il nostro reddito pro capite smette di crescere, poi scende, mentre gli altri paesi continuano a crescere. Allora, cosa è successo nel 2000? Più o meno siamo entrati nell'euro. È un caso, è un po' strano che sia stato un caso, e effettivamente se andiamo a vedere altri grafici, adesso vi farò vedere, si può capire che qualcosa effettivamente è successo all'economia italiana in conseguenza dell'entrata dell'euro. Quello che è successo essenzialmente è che noi siamo entrati nell'euro impreparati e abbiamo continuato a fare quello che facevamo prima. In particolare per un po' di anni, non lo facciamo più, ma per un po' di anni, il nostro tasso di crescita di prezzi, salari, stipendi è stato più elevato di quello che avveniva per esempio in Germania e più elevato di quello che era coerente con la con l'impossibilità di svalutare il cambio. Cioè noi anche negli anni precedenti al 2000 avevamo un'inflazione più alta che negli altri paesi, però di tanto in tanto noi svalutavamo la lira e questo ci consentiva di guadagnare, di recuperare competitività. Una volta che non abbiamo più avuto la possibilità di svalutare, dovevamo smettere di avere un'inflazione più alta che negli altri paesi. Purtroppo non è stato così nei primi anni, tra il 2000 e il 2007, noi abbiamo continuato ad avere un tasso di inflazione più elevato che negli altri paesi e di conseguenza i nostri costi di produzione sono aumentati più che negli altri paesi, in particolare più che in Germania. Questi sono i costi di lavoro per unità di prodotto, la linea nera è la Germania, la linea blu è l'Italia, vedete adesso dove siamo. Questo è successo perché noi nei primi anni, altri paesi l'hanno fatto, però in misura minore, abbiamo avuto un tasso di inflazione nei prezzi, nei costi del lavoro, più elevato che in Germania. Non era una cosa imprevedibile. Questo signore l'aveva previsto, questo è Fazio, Antonio Fazio, so che non è molto di moda parlare di Fazio, ma nelle considerazioni finali del maggio 98 Fazio aveva scritto la partecipazione della moneta unica europea acquisisce definitivamente la stabilità monetaria. Cosa vuol dire? Non possiamo più svalutare, questo vuol dire acquisire la stabilità monetaria. Da essa potranno derivare sviluppo, occupazione e risanamento delle finanze pubbliche se le politiche economiche e i comportamenti delle parti sociali saranno coerenti. Ne discenderanno altrimenti una minore competitività, un indebolimento della struttura produttiva, un aumento della disoccupazione. L'esito dipende crucialmente dalle politiche di finanza pubblica e di costo del lavoro. Ecco, purtroppo quello che è successo è quello che vi ho fatto vedere, cioè i nostri costi del lavoro sono aumentati troppo. Le conseguenze sono state che mentre in Germania negli ultimi 15 anni le esportazioni di beni e servizi sono aumentate del 130%, da noi sono aumentate del 30%, nonostante l'enorme sforzo fatto negli ultimi anni per aumentarle, perché quando c'è troppo poca domanda interna gli esportatori sono disposti a vendere all'estero anche con margini di profitto molto ridotti per un po'. Poi se non si fanno profitti si investe di meno, quindi si cresce anche di meno, si crea un circolo vizioso perché poi la produttività cresce anche di meno. Per risolvere il problema, la domanda è, allora, per risolvere il problema, cosa dobbiamo fare? Se torniamo alla lira, svalutiamo, a questo punto ci sarebbe comunque un recupero di produttività, sempre che i salari interni non reagiscano in modo simile, in misura pari alla svalutazione, quindi comunque perché uscendo si abbia un effetto benefico sulla crescita, bisognerebbe comunque accettare il taglio in termini reali dei salari e stipendi, ma sarebbe tutto questo molto costoso. Tra l'altro, siamo completamente integrati con l'Europa, uscire sarebbe molto difficile. Quello che c'è da fare è cercare di fare quello che hanno fatto, stanno facendo paesi come la Spagna. La Spagna aveva perso competitività, la vedete lì, fino al 2008 aveva perso competitività tanto quanto noi, adesso sta recuperando competitività. Una cosa che ci sta aiutando è che in Germania, vedete, i costi del lavoro per unità di prodotto stanno aumentando. E quindi si sta convergendo, quindi c'è più inflazione adesso in Germania che da noi, però i nostri costi del lavoro continuano, il costo del lavoro per unità di prodotto, i nostri costi di produzione continuano ad andare su, quindi dobbiamo cercare, come sta facendo la Spagna, che ora cresce al 3%, di migliorare la nostra competitività. Come si può fare a ridurre i costi di produzione? Ci sono due modi di farlo, uno è quello di tagliare stipendi e salari, però questo che è immediatamente un problema di domanda interna, il modo migliore per farlo è quello di aumentare la nostra produttività, ridurre, quindi fare riforme strutturali che rendano più efficiente il sistema italiano, che riducano i costi di produzione delle imprese, quindi le riforme della pubblica amministrazione vanno benissimo, le riforme della giustizia vanno benissimo, tutto quello che facilita il funzionamento, il taglio della burocrazia va bene e il taglio delle tasse va ancora meglio perché le tasse incidono molto sui costi di produzione in Italia. Quindi questa è la cosa da fare, la conclusione, credo si possa risolvere il problema della crescita senza uscire dall'euro, senza tornare alla lira. Terza soluzione, mutualizziamo il debito. Questa è una cosa che sarebbe molto bella da fare, mutualizzare il debito vuol dire mettere in comune il debito a livello europeo, quindi avere euro bonds per rimpiazzare il debito dei singoli stati. Sarebbe bello, ma non accadrà. Non accadrà perché, cosa vuol dire fondamentalmente? Vuol dire richiedere ai tedeschi di prendersi a carico parte del nostro debito, almeno in termini di garanzia. La maggior parte degli schemi che sono stati presentati, non tutti, ma la maggior parte che sono stati presentati per mutualizzare il debito comporta in qualche modo qualche forma di garanzia. E i paesi del nord Europa non lo faranno. Non lo faranno non perché sono cattivi, sono egoisti, non pensano che essere altruisti è una cosa buona, eccetera, ma semplicemente perché persino nei paesi che hanno raggiunto, persino nelle aree monetarie, che hanno raggiunto una piena unità politica come negli stati federali, queste cose non succedono, questo tipo di altruismo non esiste. Gli Stati Uniti sono un'area moneta unica, ci sono 50 stati, ognuno è responsabile del proprio debito, nessuno avrebbe in mente di dire che la California deve essere responsabile per il debito dello Stato di New York, nessuno avrebbe in mente di dire che il governo federale americano deve essere responsabile per il debito della Florida, assolutamente. Perché queste cose appunto non succedono neanche nei paesi che hanno raggiunto un'unità politica e quindi dovrebbero avere un maggiore grado di altruismo. Ci sono stati, nella stessa storia americana, delle eccezioni. Dopo la guerra di indipendenza combattuta contro la Gran Bretagna, il debito degli stati americani è stato messo insieme, è rimpiazzato inizialmente da un debito federale. Questo però perché la guerra, questo debito derivava da una guerra combattuta in comune contro gli inglesi. Il caso dell'Europa è ben diverso, agli occhi di un tedesco il nostro debito è dovuto al fatto che noi abbiamo avuto, in parte abbiamo, continuiamo ad avere un welfare state, per esempio, che è più generoso di quello tedesco. Quindi pensare che il debito, che lo Stato, che i tedeschi o i finlandesi o gli olandesi o i baltici possano accettare di mettere insieme il debito con noi, secondo me, è pura fantascienza. Quindi sarebbe bello, ma non succederà. Terza soluzione, privatizzare. Quanto c'è da privatizzare? Non si sa bene, non è chiaro, già di per sé questo vi dice che questa non è una strada particolarmente facile da seguire. Le stime che secondo me sono comunque molto relativamente ottimiste, ma in qualche modo varie, sono quelle fatte da Astrid un po' di anni fa, in cui si diceva che se proprio ci si sforza, nel giro di 10 anni potremmo avere circa il 17-18% del PIL. In realtà, siccome qualcosa è già stato fatto, poi forse un po' di ottimismo c'era, secondo me si può dire se proprio ci sforziamo nel giro di 10 anni potremmo avere raccogliere 15 punti percentuali di PIL. Cosa vuol dire se proprio ci sforziamo? 15 punti percentuali in 10 anni vuol dire un punto e mezzo all'anno, un punto e mezzo. Noi negli ultimi anni abbiamo fatto un quarto di punto in meno negli ultimi 5 anni, ogni anno. Quindi se anche passassero da un quarto di punto all'anno a 1,5 punti, quindi quintuplichiamo o più la nostra velocità di privatizzazione, dopo 10 anni avremo raccolto il 15% del PIL contro un debito pubblico del 133% del PIL. Quindi non è da qui che può venire la soluzione principale alla riduzione del debito pubblico. Un contributo può venire, ma non può essere tutto, dobbiamo sforzarci molto per fare di più, ma non può, è troppo poco perché questa possa essere la strada principale, la via maestra. Allora, qual è la via maestra? La via maestra è costituita da 2 elementi. Primo, riforme strutturali per aumentare la crescita. Secondo, un moderato livello di austerità fiscale con il raggiungimento del pareggio di bilancio e il mantenimento nel tempo. Poi vi dico esattamente che cosa vuol dire un moderato livello di austerità fiscale, che cosa è richiesto. Però vediamo prima di tutto il primo punto. Riforme strutturali per aumentare la crescita. Quanto sia importante la crescita per la riduzione del debito pubblico vi è illustrato da questa simulazione. Questa linea orizzontale vi dice: consideriamo come punto di partenza un paese dove il debito è stabile al 130% del PIL. E vediamo cosa succede in questo paese se si riesce a aumentare il tasso di crescita di 1 punto percentuale. Quello che succede è questo. Dopo 15 anni il rapporto tra debito e PIL è sceso di quasi 60 punti percentuali. Perché più crescita vuol dire una discesa del rapporto tra debito e PIL? Uno è ovvio, ovviamente, si parla del rapporto tra debito e PIL, se il PIL cresce di più il rapporto scende. Non è però questo il motivo principale di questa riduzione. Il motivo principale è che in questa simulazione ho assunto che tutte le entrate da maggiore crescita, quando si cresce di più, più soldi entrano nelle casse dello Stato a parità di aliquote, tutte queste maggiori entrate siano risparmiate. Ed è questo che porta a questa rapida discesa del rapporto tra debito e PIL. Come vi ho detto, questa è la principale forza che fa scendere il rapporto tra debito e PIL, perché c'è più crescita. Se noi ci basassimo soltanto sulla prima forza, l'aumento del denominatore, in altri termini, se tutte le entrate che entrano ce le spendessimo, a questo punto il rapporto tra debito e PIL continua a scendere, ma dopo 15 anni la riduzione del rapporto sarebbe di poco più di 15 punti percentuali, 16 punti percentuali contro quasi 60 punti percentuali. Allora, cosa vi dice questo grafico? Primo, che la crescita è molto importante. Secondo, però, vi dice anche un'altra cosa molto importante, che la crescita ha un effetto molto forte se risparmiamo le maggiori entrate che derivano dalla crescita. È completamente irrealistico pensare che un paese per 15 anni, se cresce di più, risparmi per 15 anni tutte le maggiori entrate. In questa simulazione il paese da un deficit del 3% passerebbe in 15 anni a un surplus del 3-4%. Ovviamente se aumenta l'entrata dello Stato resiste alla pressione di spendere qualcosa, sarebbe impossibile per 15 anni. Però questo vi dice qualcosa che è estremamente importante secondo me, che una componente essenziale di una strategia di riduzione del debito pubblico deve essere risparmiare per un po' di anni le entrate che derivano dalla crescita. Risparmiare per un po' di anni le entrate che stanno arrivando adesso perché si sta crescendo un po' di più. E questo mi porta al secondo elemento della strategia di soluzione del problema del debito pubblico, che secondo me dovrebbe essere seguito, quello di adottare quello che io chiamo un moderato livello di austerità fiscale, che consiste proprio in questo. A cosa serve? Occorre congelare la spesa primaria in termini reali, vi dicevo a livello del 2016, perché il libro è stato scritto nel marzo, è stato finalizzato nel marzo del 2016, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio. Allora, cosa vuol dire questo? Immaginiamoci una famiglia che è indebitata fino al collo, all'inizio dell'anno c'è la buona notizia che le entrate, c'è stato un aumento di stipendio. Lo Stato, tornare a passare dalla famiglia allo Stato, lo Stato sta avendo un aumento di stipendio, nel senso che le entrate dello Stato stanno aumentando, perché c'è un po' di crescita, non tantissimo, 1%, le entrate dello Stato stanno aumentando. Ecco, quello che io chiamo un moderato livello di austerità è di resistere alla tentazione di andarci a spendere, di andare a spendere queste maggiori entrate. Di nuovo, la famiglia che riceve, è indebitata fino al collo, riceve l'annuncio di un aumento di stipendio all'inizio dell'anno, non è che va a spendersi tutto, risparmia le maggiori entrate per ridurre il debito. Quindi questo è quello che secondo me dovremmo fare. Per quanto tempo dovremmo farlo? Dovremmo farlo finché noi non raggiungiamo il pareggio di bilancio. Dopodiché dovremmo mantenere nel corso del tempo il bilancio in pareggio, in media, non in ogni singolo anno, ma nella media del ciclo economico dovremmo mantenerlo in pareggio. Ho provato a simulare questo scenario, qui vi devo dire la verità, quando l'ho simulato inizialmente, il libro è uscito nel marzo 2016, congelando la spesa al livello del 2016, mantenendo la spesa invariata, mantenendo tutto il resto invariato, si pareggiava il bilancio entro il 2019. Siccome però il bilancio del 2017 ha aumentato certe spese e tagliato certe aliquote di tassazione, purtroppo adesso i miei calcoli ci dicono che noi raggiungeremo il pareggio del bilancio soltanto nel 2021. Notate, la linea rossa sono le spese dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in termini reali, è la cosa che io dico bisogna congelare, la spesa primaria naturalmente, al netto degli interessi. Questa è quella che bisognerebbe congelare, come vedete rimane piatta, a parte quella piccola salita, quell'aumento che c'è nel 2017, che io recupero nel 2018, dopodiché introduco il congelamento, più o meno quelle rimangono piatte, ricominciano a crescere soltanto una volta raggiunto il pareggio di bilancio, cioè nel 2021. Le entrate, che la linea più in alto, le entrate aumentano in termini reali, invece in maniera lineare, perché si ipotizza la crescita circa l'1%, un punto e un quarto, che è quella che attualmente il governo prevede, queste aumentano più rapidamente. Il surplus primario, cioè la differenza tra entrate dello Stato e spesa primaria, cioè al netto degli interessi, raggiunge un livello entro il 2021 intorno al 4-4,5%, rimane poi a questo livello, dopodiché una volta raggiunto il pareggio di bilancio le spese possono ricominciare a crescere. Il lato destro del grafico vi fa vedere quello che succede al deficit, che appunto scende e si raggiunge il pareggio di bilancio entro il 2021. Cosa succede al debito? Il debito scende a una velocità che è legata al tasso di crescita dell'economia. Pareggio di bilancio vuol dire che in termini di euro lo Stato smette di indebitarsi, smette di aumentare il proprio debito in termini di euro. A questo punto il rapporto scende perché appunto cresce il denominatore del rapporto e scende a una velocità di circa 3 punti percentuali l'anno, che è anche più o meno il tasso di crescita del PIL che io, nominale, non reale, che io qui ho ipotizzato. Il termine, il PIL reale aumenterebbe di un punto e un quarto all'anno, poi ci sarebbe un punto e tre quarti, un punto e mezzo, un punto e tre quarti di inflazione, il PIL reale cresce del 3% nel lungo periodo, non è un numero particolarmente elevato, e cresce, si ridurrebbe in maniera stabile. Ovviamente si riduce in modo graduale, ma comunque in linea con la regola del debito che viene, che è quella che vi faccio vedere, questa è la regola europea del debito, lo Stability and Growth Path comporta quel sentiero di riduzione del debito, quindi in realtà secondo questo approccio il debito scenderebbe anche un po' più rapidamente in quanto richiesto dalle regole europee, certo la discesa sarebbe comunque lenta, si arriverebbe al di sotto del 60%, soltanto nel 2044. Ovviamente questo è un problema, ma in che misura è un problema? Ci sono dei lavori che abbiamo, in parte abbiamo portato a termine di recente, altri esistevano, che vi fanno vedere che i problemi legati a un alto debito pubblico si attenuano moltissimo se il debito, pur rimanendo elevato, stato è in discesa. Quindi
questi lavori, adesso per farvi vedere rapidamente, questi, il primo di questi lavori, il lavoro econometrico che abbiamo completato di recente, che vi dice se il rapporto tra debito e PIL si sta riducendo più o meno alla velocità che vi ho detto, 3 punti percentuali l'anno, il rischio di una crisi si riduce di circa il 40%. Perché questo? Perché la crisi succede non soltanto quando il debito è alto, ma quando il debito è alto e crescente. Se io riesco a mettere il debito su un sentiero di discesa, se anche c'è uno shock sarà più difficile che il debito cominci a crescere. Magari scenderà di meno, magari smette di crescere, ma sarà più difficile che cominci a crescere. E le crisi, come abbiamo visto nel 2011, succedono quando il debito è alto, ma è anche crescente. Quindi se non riusciamo a mettere il debito su un sentiero di discesa, ci compriamo un'assicurazione rispetto al rischio di una crisi. Secondo lavoro, un lavoro fatto dal Dipartimento di Ricerca del Fondo Monetario alcuni anni fa, che fa vedere che anche l'effetto sulla crescita di medio periodo, la crescita prudenziale, si riduce, scompare addirittura, quell'effetto negativo legato a un debito elevato scompare addirittura se il debito è in discesa. Quindi il debito si ridurrà lentamente, ma riusciamo ad averne i benefici. Un paio di ultime considerazioni. È possibile, l'hanno già fatto altri paesi? Perché, insomma, noi dovremmo portare il nostro surplus primario intorno al 4%, mantenerlo per circa una decina di anni, dopodiché comincerebbe a ridursi. Molti dicono, ma è difficilissimo trovare paesi che l'hanno tenuto un surplus primario elevato per un periodo prolungato, che hanno ridotto il debito pubblico senza dichiarare bancarotta e così via. No, non è vero. Negli ultimi 30 anni ci sono stati io ho portato almeno 9 casi nei paesi avanzati, in paesi che hanno ridotto il debito per cifre piuttosto importanti. Il caso più simile al nostro è quello del Belgio, che è partito nel 94 con un rapporto tra debito e PIL del 134%, è la quinta riga, e che ha ridotto nel giro di 14 anni il debito pubblico del 50%. Questo noi dobbiamo fare quello che ha fatto il Belgio. Il surplus primario è stato intorno al 4-9% e lo ha mantenuto per un periodo elevato. Anche qui, ricordiamoci, l'unico modo per ridurre il debito pubblico è la crescita. I paesi che hanno ridotto il debito pubblico hanno comunque avuto un surplus primario molto elevato. Di nuovo l'idea è la crescita aiuta, ma non mi posso andare a spendere le entrate da maggiore crescita, le devo risparmiare. Ultima considerazione analitica, poi passo alle conclusioni, ma è possibile mantenere un surplus del 4%, 4,5% crescendo poco? Se andiamo a vedere in questa tavola, vedete che questi paesi, l'ultima colonna, crescevano a tassi piuttosto elevati. Il Belgio in quel periodo cresceva a tassi del 2,5%. Noi non cresceremo, forse riusciremo a portare il nostro tasso di crescita medio al 2,5%, però attualmente stiamo crescendo all'1%, forse si può puntare all'1,5% nell'immediato. È chiaro che dobbiamo cercare di fare meglio, però è vero che se noi non raggiungiamo il periodo con il tasso di crescita del 2,5% non sarà possibile mantenere un surplus primario a un livello elevato. Uno dice, beh, guarda, questi paesi hanno tutti avuto un tasso di crescita elevato. In qualche modo la mia risposta è bella scoperta. In passato tutti i paesi avanzati crescevano molto più di quello che crescono adesso. Se però andiamo a vedere quest'altro grafico, questo vi fa vedere la correlazione che esiste tra tasso di crescita dell'economia e surplus primario. Non c'è nessuna correlazione ovvia, ma se c'è una correlazione che si ottiene ottenendo quell'outlier che è l'Irlanda, casomai la cooperazione è negativa. Quando un paese si impegna, se prendiamo il campione dei paesi che si dovevano impegnare a ridurre il debito pubblico, non sembra che ci sia una relazione tra tasso di crescita e surplus primario. Tutto questo, e con questo concludo davvero, vorrà dire che sarà facile ridurre il debito pubblico, che sarà facile congelare la spesa, che sarà facile raggiungere il pareggio di bilancio? Ovviamente no. Noi abbiamo, nella nostra storia d'Italia, dal 1861, abbiamo pareggiato il bilancio soltanto nel 1875 e nel 1876. Quindi non fa parte del nostro patrimonio genetico avere il pareggio di bilancio.
però non siamo così lontani. Abbiamo un deficit quest'anno dell'euro, come ci si mette d'accordo con l'Unione Europea, tra il 2,1 e il 2,3% del PIL, quindi non particolarmente lontano dal 2%. La strategia che io ho proposto dovrebbe portare, magari si può fare un po' più rapida di quello che io ho detto, tenendo conto che dobbiamo recuperare il ritardo, nel giro di qualche anno dovremmo pareggiare il bilancio con questa strategia. Certo, se noi vogliamo ridurre la tassazione dobbiamo fare di più che di quello che semplicemente di congelare la spesa in termini reali al netto dell'inflazione. Però insomma non si tratta di lacrime, sudore e sangue cercare di fare questa cosa. Bisogna impegnarsi. La cosa più importante, l'errore, la cosa più importante da fare è però riconoscere che c'è un problema. E l'errore più grosso che potremmo fare è quello di negare l'esistenza di un problema, del problema stesso. Io ho messo come introduzione al mio libro, Il macigno, il discorso sul debito pubblico, una citazione di una canzone di Francesco De Gregori, una canzone tratta da un vecchio album chiamato Titanic, perché era l'inglese, la canzone è I muscoli del capitano. La canzone riproduce il dialogo tra il mozzo di bordo e il capitano. Il mozzo di bordo è un realista, conosce bene i mari, vede la realtà e vede di fronte a sé l'iceberg, la chiama nella canzone una donna bianca, usando appunto questo linguaggio poetico. Il capitano è un sognatore, un ottimista per natura e dice: signor mozzo, io non vedo niente, è solo un po' di nebbia che annuncia il sole, andiamo avanti tranquillamente. L'errore più grosso che possiamo fare è pensare che di fronte a noi c'è solo un po' di nebbia che annuncia il sole e andare avanti tranquillamente. Grazie per l'attenzione.
Adesso possiamo aprire il dibattito, chi rompe il ghiaccio?
Posso io?
Sì, prego.
Sì, grazie. Niente, lei sul libro precedente ha citato Guccini, mi sembra, giusto? Quello qui l'ho comprato. Io non sono uno studente, sono un semplice cittadino che paga le tasse e volevo fare una domanda. Carlo Cottarelli, lei è famoso, è diventato famoso per la spending review, in inglese ovviamente, revisione della spesa. E lei è venuto qui, ovviamente, ha iniziato a fare un grande elenco di cosa tagliare le spese dello Stato, spese improduttive, però nessuno se l'è filato. Lei è tornato a New York, no, Washington. Però la domanda è questa: ora che adesso l'Europa ci chiede altri 3 miliardi e mezzo per andare a pareggio, perché siamo lì, che c'è Padoan che si arrabbia sugli specchi, non è che per caso l'ha chiamato e ha detto tiro fuori quell'elenco lì, cosa mi dice lei?
Ma dunque, prima di tutto vediamo qualcosa si è fatto, quindi io sono tornato negli Stati Uniti, ho dato le mie raccomandazioni, qualcosa si è fatto, che cosa si è fatto? La riforma più importante che si è fatta è stata la riforma degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, che sta facendo risparmiare un po' di anni. Un po' di altre cose si sono fatte, i miei calcoli sono che tra il 2014 e il 2015 si sono risparmiati circa, in termini netti, cioè in termini lordi, 12 miliardi, poi un po' di spese sono aumentate 4 miliardi, in netto sono 8 miliardi che sono stati risparmiati, quindi qualcosa si è fatto. Seconda cosa che si è fatta, si è riusciti a stabilizzare il rapporto tra debito pubblico e PIL, non cresce più, dobbiamo ridurlo. Ora, le dico questo non per dire quanto bravi, no, perché ovviamente c'è moltissimo da fare, insomma. Io non mi starei adesso, non starei a discutere lo 0,2% del PIL che si sta discutendo, di nuovo non è quello il vero problema. Il vero problema è raggiungere il pareggio di bilancio e credo sia nel nostro interesse farlo. Se poi lei mi chiede perché è così difficile farlo, io di fronte a questa domanda potrei fare un elenco dei vari impedimenti, dei vari settori, perché è difficile tagliare la spesa, però il modo migliore per farlo è questo. Pensate, ognuno di voi stasera prima di andare a letto non pensi a dormire, non pensi che cos'è che bisognerebbe tagliare in generale, dovrebbe pensare che cos'è che io sarei disposto a rinunciare allo Stato per ridurre il debito pubblico. Se non trovate questa risposta, allora non riusciremo mai a ridurre il debito pubblico. Quindi questo lo dico per dire che non è soltanto colpa, diciamo, dei politici, della politica, eccetera. Purtroppo a ognuno di noi lo Stato sta anche dando delle cose cui noi dovremmo rinunciare se vogliamo ridurre il debito pubblico. Quindi credo sia sbagliato dire è tutta una questione di spreco, è tutta una questione della casta, eccetera. C'è la casta, ci sono le auto blu ancora, un po' sono state, ecco, una piccola cosa che sono state fatte, un po' di auto blu sono state ridotte. Però sì, bisogna andare purtroppo al di là, ci sono cose che lo Stato fa per i cittadini cui dovremmo rinunciare. La cosa essenziale è fare in modo che chi deve rinunciare non è chi ha sempre pagato, non è chi ha bisogno di quell'aiuto, che deve andare a scuola perché altrimenti deve andare il figlio a scuola perché altrimenti il figlio non ha possibilità di migliorare la propria condizione sociale. No, ci sono cose però che vengono al momento date in maniera così, diciamo a pioggia, che potrebbero non essere date. Un esempio, e sto facendo un esempio che è volutamente in qualche modo polemico, trasporto pubblico locale, in tanti, se non conosco la realtà di Venezia, quindi, se penso a Roma per esempio, trasporto con i biglietti Roma-Milano, i biglietti della metro costano troppo poco rispetto al costo di produzione. E di quello beneficio anch'io, se vado a Milano a Roma, io sono andato allo stadio qualche sera fa, mi sono pagato un biglietto che per andare dalla stazione centrale a San Siro costava 1,50 euro. A Londra o a Parigi o a Washington mi costano 2 volte tanto. Allora perché lo Stato mi deve dare un sussidio? A me che potrei benissimo permettermi di pagare un biglietto molto, molto più costoso. Ecco, dovrei anch'io rinunciare a qualcosa. Alcuni di noi dovremmo pensare se è nella situazione fortunata di poter rinunciare a qualcosa. Poi c'è tutta la questione dell'evasione fiscale che tutta, apre un ulteriore ampio di spazio per discussione.
Altri interventi?
Sì.
Magari brevi perché...
Brevissimo. Prima, una questione di carattere tecnico, una curiosità. Ho visto nelle simulazioni che lei ha fatto, non c'è assolutamente la considerazione del tasso di interesse. Domanda, che ipotesi fa sull'andamento prospettico dei tassi di interesse? Questa è la domanda. Poi una considerazione che riguarda, lei è stato commissario alla spending review. Ovviamente parla di riforme strutturali, ne parla con nonchalance, come se fossero delle cosettine tranquille, pianeggianti, eccetera. È un terreno, lei più di ogni altro dovrebbe sapere, è un terreno spinosissimo, quindi come si fa? Come si fa? Perché il punto è proprio questo.
Allora,
grazie.
Allora, prima domanda, quello che conta in queste simulazioni è la differenza tra il tasso di interesse e il tasso di crescita, perché è questo che influisce sul rapporto, oltre al surplus primario, è questo che influenza l'andamento del rapporto tra debito e PIL. Attualmente la differenza tra tasso di interesse e tasso di crescita è negativa, appunto perché le politiche della banca centrale, io ipotizzo che aumenti, e che dal livello attuale si arrivi intorno a 1,2 nel giro di qualche anno, positivo, 1,2 come differenziale. Non sto però ipotizzando che ci sia invece una situazione estrema, in cui invece lo spread torna a 550 punti percentuali. Quindi il mio scenario è lo scenario in cui si spera di evitare una crisi. Perché far questo, prima ci muoviamo, meglio è. Se aspettiamo, allora a questo punto questo scenario non vale più, saremo nel mezzo di una crisi, dobbiamo fare un aggiustamento fiscale simile a quello del 2011 e 2012 e ci prendiamo un'altra recessione. Cosa che bisogna cercare di evitare. Le recessioni succedono perché nel 2011 e 2012 abbiamo dovuto tagliare la spesa, soprattutto aumentare le tasse in una situazione in cui i tassi di interesse aumentavano. Noi dobbiamo avere un grado moderato di austerità in un periodo in cui perlomeno i tassi di interesse continuano ad essere bassi, che dovrebbe aiutare l'economia. Sulle riforme strutturali, lei sta sollevando in generale un problema molto importante, cioè quello della politica, ma della politica e della difficoltà di avere delle decisioni politiche che sono difficili da prendere, perché le riforme strutturali sono difficili da prendere, anche quelle richiedono sacrifici, richiedono andare contro certe lobby soprattutto, il che non è facilissimo. Ci sono certe riforme però che per i cittadini, per la maggioranza, per la stragrande maggioranza dei cittadini sono a costo zero. Un miglioramento della concorrenza è un qualche cosa che fa bene alla maggior parte dei cittadini, non a tutti, però al 90% va bene, al 95% o anche di più, al 99% dei cittadini fa bene. E quindi bisognerebbe cercare per esempio di approvare al più presto la legge sulla concorrenza che sta in Parlamento da un anno e mezzo, perché non lo si è fatto, non era la priorità. Allora io spero di trovare qualcuno che voglia porre come priorità certe riforme. Di nuovo altre riforme si stanno facendo, i tempi il numero di arretrati nei tribunali si sta riducendo lentamente. Io metterei un maggiore enfasi su queste cose. Professor Muso.
Sì, tutto molto bene, molto d'accordo sulla questione che la crescita è condizione necessaria per ridurre il rapporto debito-PIL. D'altra parte, anche storicamente, l'unico periodo, se ricordo bene, della storia del debito pubblico italiano dove abbiamo avuto il calo del debito pubblico è stato quando c'è stata una forte crescita, addirittura lì si è potuto fare la conversione della rendita. Tu mi pare che hai centrato tutto sulle riforme strutturali. Benissimo, però la mia domanda è questa. Nelle simulazioni che fai tu, ti sei posto il problema se questo moderato grado di austerità poi non finisca per incidere negativamente sulla crescita? E tu parti dal principio che se la crescita aumenta ovviamente il debito pubblico si riduce, però le riforme strutturali intanto ci vuole tempo perché agiscano, io non sono poi, sono sicuro che sono necessarie. La mia così perplessità è che non so quanto bastino. E allora l'altra domanda, appunto, cosa succede se la moderata austerità mi fa abbassare la tassa di crescita?
Allora, prima di tutto io vorrei sottolineare che nelle simulazioni che io vi ho fatto vedere non c'è nessun aumento del tasso di crescita come effetto delle riforme strutturali, quindi neanche ce ne metto le riforme strutturali. Io dico che bisogna farlo per avere un margine, però bisogna anche essere prudenti proprio perché non sappiamo quanto tempo ci vuole. Io qui ipotizzo una continuazione del tasso di crescita a un ritmo dell'1,4%, spero che con le riforme strutturali qui, questo perché la domanda di nuovo si pone in questo conflitto che viene sempre fuori tra moderato grado di austerità e crescita. Allora, chiariamo prima di tutto un punto, prendiamo quello che si chiama il plain vanilla, il semplicissimo modello alla Keynes. Il modello alla Keynes ci dice che il livello della crescita dipende dalla variazione del deficit, non dal livello del deficit, oppure dal livello del surplus primario. Vogliamo andare a prendere se pensiamo che gli interessi in parte vanno all'estero, hanno un effetto migliore di moltiplicatore e così via. Quindi nel periodo in cui il surplus primario aumenta, nell'anno in cui il surplus primario aumenta, in quell'anno ci sarà una riduzione del tasso di crescita. Poi se io mantengo il surplus primario a quel livello, la crescita riprende, torna al livello dell'anno precedente, perché noi non dobbiamo confondere il livello con la variazione del deficit. La sostanza è che l'effetto di riduzione della crescita, l'altra cosa che bisogna considerare è che per più della metà della riduzione del deficit, dal 2,4% a zero, qui viene ottenuto semplicemente dalla crescita stessa, dai moltiplicatori automatici che funzionano nella direzione giusta. Lo stimolo fiscale negativo sarebbe soltanto di poco più di un punto percentuale. Quindi, su 5 anni, quindi grosso modo il grado di restrizione fiscale dovrebbe essere di circa lo 0,2, un quarto di punto per anno. Nel 2012 abbiamo fatto 2,5 punti in un anno solo. Quindi, si tratta di rinunciare, rinuncio a qualcosa, forse, rinuncio allo 0,1, 0,2 di crescita ogni anno, forse, tenendo conto che però ci sarà pure un effetto di fiducia che se riusciamo a ridurre il debito. Quindi io non credo assolutamente che dobbiamo preoccuparci della coerenza tra questo tipo di austerità e il mantenimento di una crescita a un livello dell'1%.
Sono Ignazio Conte, responsabile dell'area economia, finanze e tributi di Coda Consumo, un'associazione a tutela dei consumatori. In questo momento vorrei parlare da Monzo. Io credo che quando si parla di produttività del lavoro e quando si parla di costo del lavoro ci sia un grosso elemento inquinante che scombussola tutti i piani, che rende difficile a noi consumatori capire e credo renda difficile a chi ci governa agire in conseguenza. Perché non si parla di costo del lavoro comparato al netto delle tasse? Perché nell'ambito, se noi consideriamo il costo del lavoro con la variabile del carico fiscale che può essere differente da paese a paese, noi abbiamo un punto di riferimento assolutamente inattendibile, le fonti di equivoci. Grazie.
No, ma io sono d'accordo con lei, ma l'avevo detto, io ho detto uno dei motivi migliori con cui si può recuperare competitività è proprio ridurre il peso della tassazione. Quindi, noi abbiamo una tassazione più alta dell'estero. Quando io sono venuto in Italia a fare il lavoro di commissario sono proprio partito dal fatto che il costo del lavoro per unità di prodotto, scusate, la tassazione sul lavoro è di circa 2 punti percentuali di PIL più alta della media dei paesi dell'Europa, dei principali paesi, non mi ricordo esattamente. Il che portava a dire se noi vogliamo recuperare competitività e portarci almeno allo stesso livello in termini di tassazione di alcuni dei principali paesi europei, dobbiamo ridurre le tasse, però anche la spesa, di 2 punti percentuali. Totale, 2 punti percentuali, 32 miliardi, da cui vengono i 32 miliardi della revisione della spesa. Quindi sono completamente d'accordo che la riduzione del peso della tassazione è uno dei modi migliori per recuperare competitività. Ovviamente anche la spesa, se è spesa buona, può far bene la competitività. Io non sono un estremista che dice tutta la spesa pubblica va male, però di nuovo c'è tanta spesa pubblica secondo me non fa bene, che non fa bene alla crescita.
Diamo spazio a quell'intervento, poi ce n'è un altro qui davanti e vorrei sentire anche, inviterei anche qualche studente a farsi vivo, no?
Posso rapidissimo, sono Anna Maricondra, cittadino non economista, ma pratico solo di aziende. Il professor Cottarelli ha fatto un accenno al trasporto pubblico locale e giustamente dice che andando in qualunque città europea il biglietto costa più caro. Sì, però domando, c'è anche un problema forse di efficienza delle nostre aziende di trasporto. Faccio solo un esempio, un autista della CTV prende il 30% in più dell'autista privato occorrente e lavora il 30% in meno. Ora, altrove, come in Svezia, hanno privatizzato tutti i servizi pubblici locali col principio svedese infrastrutture pubbliche, concorrenza del privato. È difficile farlo in Italia, se ne parla da 20 anni, ma credo sia una via che forse va a percorrere o no.
Sì, sì, se lei va a vedere il rapporto che io ho fatto quando c'è il commissario sulle partecipate, va a vedere la parte che riguarda i trasporti pubblici locali, non trova soltanto la questione dei biglietti, trova anche la questione dell'efficienza. Lei ha nominato alcuni aspetti dell'efficienza, un altro è il fatto che nella media, no, ci sono eccezioni, ma nella media italiana i mezzi di trasporti pubblici locali viaggiano con molto meno passeggeri rispetto all'estero. Queste questioni sono questioni di efficienza, quindi sono d'accordo.
Brevemente, prima cosa le parole contano, è una cosa che mi stupisce molto quando sento questo dibattito, non quello di oggi ma in generale sono tutti sempre di un errore, mentre in altri gli europei continuano più a spendere che a Bologna. Comunque è anche interessante, si parla di questo con la parola rigore, non, cioè, è facile dire sono contro il rigore, sarebbe più difficile dire sono contro meno la stessa. E questo è un primo punto. Mi interesserebbe avere il suo punto di vista. Io capisco bene il fascino della spesa pubblica per il politico, per il cittadino, però a volte mi stupisce di vedere anche ancora quanto fascino esercita sugli economisti che parlano partecipano al dibattito pubblico, potrei dare l'impressione, ma non è necessario. Cioè, perché rimane ancora così affascinante il tema della spesa estensionista?
Ma credo che alla fine la maggior parte degli economisti italiani sarebbero, non tutti, sarebbero però d'accordo a dire che almeno la spesa primaria dovrebbe essere contenuta. Forse lei, c'è molto più dibattito sulla spesa per investimenti. Per gli investimenti molti economisti dicono tutta la spesa di investimenti è troppo bassa, deve essere aumentata. Magari questo è semplicemente un modo per dire tutta la spesa deve essere aumentata, però normalmente sia economisti che esponenti dei partiti politici insistono molto sulla spesa per investimenti. Il mio amico Fassina, per esempio, insiste molto che gli investimenti pubblici dovrebbero essere aumentati. Perché sia così? Non lo so. Quello che ovviamente ci sono anche molte prese di posizione politiche da questo punto di vista. Però secondo me anche sulla spesa, la questione della spesa di investimenti bisogna stare attenti, perché non conta soltanto quanto si spende, ma anche come si spende. C'è una marea di investimenti pubblici che sono soldi sprecati. Noi fino al 2007, i 10 anni precedenti al 2007, la nostra spesa di investimenti è stata quasi il doppio di quella tedesca rispetto al PIL. Non è che i tedeschi stavano particolarmente, ma certo, non hanno infrastruttura perfetta, anche loro dovrebbero fare qualcosa di più, però insomma, il divario era tale per cui chiaramente molta spesa per gli investimenti italiani erano soldi sprecati. Insomma, abbiamo esempi anche non troppo lontani da qui cui si può fare riferimento.
Buonasera, volevo chiedere, questa presentazione è stata tutta di stampo puramente economico, direi giustamente. La mia domanda è più politica. In base anche all'esperienza che ha avuto il governo Letta, volevo chiedere dunque se è o sarà mai conciliabile questo aspetto economico con l'aspetto, diciamo, di pancia, potremmo dire. Questo 2016 ci ha un po' insegnato che a tutti gli appuntamenti storici di questo 2016 che in un certo senso la pancia ha vinto rispetto a anche la riforma nel caso italiano. Quindi sono conciliabili? Nel senso, il debito pubblico è da passarlo, non credo che riempirà mai i comizi e le piazze, e anzi certamente non lo affascinerà il popolo, al contrario forse lo farà impazzire. Quindi la risposta è?
La risposta, quando ho detto a mia cognata che volevo scrivere un libro sul debito pubblico, è debito pubblico. Ma chi interessa il debito pubblico? Effettivamente. Io posso fare soltanto quello che sono capace di fare, non sono capace di fare politica, non sono capace di fondare un partito politico mio. Posso però dire le cose come penso, nel modo più onesto possibile, le cose come stanno. La politica risponderà o non risponderà, i cittadini risponderanno o non risponderanno. Io spero che in qualche modo queste cose che faccio, andando in giro per l'Italia a fare queste presentazioni, possono avere una qualche utilità. Sono sicuro che cambieranno le cose? Ovviamente no. Ci scommetterei? No, però io faccio quello che credo sia giusto fare. Vediamo poi quello che succederà.
Intanto volevo complimentarmi per la chiarezza dell'esposizione. Io avevo due domande secche. La prima relativamente al denominatore del PIL, del debito, solitamente appunto si utilizza il PIL. Perché non utilizzare invece un altro dato di stock che è la ricchezza netta privata delle famiglie e delle imprese? Sappiamo che, diciamo, in questo rapporto forse l'Italia guadagnerebbe qualche posizione. L'altra invece questione riguarda il debito implicito, cioè l'attualizzazione delle passività future, questione tornata tra l'altro all'ordine del giorno recentemente proprio per le diverse scelte pensionistiche. Anche da questo punto di vista, qual è la posizione internazionale dell'Italia e in che misura gli investitori tengono conto, diciamo, di entrambi gli indicatori, quello appunto del rapporto con la ricchezza privata e il debito implicito?
Allora, appunto sul rapporto debito PIL è molto interessante, che io stesso l'ho sollevato anni fa, quando nel 2009 avevo fatto un rapporto sugli effetti che la crisi stava avendo sul rapporto debito debito e PIL di diversi paesi mondiali, l'effetto sul rapporto debito e ricchezza era molto inferiore. Il motivo per cui si guarda normalmente debito PIL, il rapporto tra debito PIL, è che fondamentalmente la maggior parte delle tasse vengono dalla tassazione del PIL più che dalla tassazione della ricchezza. Piuttosto, allora, a questo punto lei mi pone un'altra domanda: ma perché allora non si introduce una patrimoniale? Perché non si risolve il debito facendo una bella patrimoniale? Se c'è tanta ricchezza, tassiamo la ricchezza. E io lì vorrei discutere, non sono di per sé ideologicamente contrario a una patrimoniale, dico soltanto che una patrimoniale ha un vantaggio fondamentale rispetto ad altre forme di tassazione, che è una tantum, quindi non distorce i comportamenti economici futuri. Il problema della tassazione, se io voglio ridurre il debito, comunque il debito le tasse sarebbe a un livello più elevato di quello che potrebbero essere altrimenti. Se io metto una patrimoniale, e questo distorce i comportamenti economici. Se io metto una patrimoniale, una volta pagata non ci si pensa più. Lo svantaggio è che, diciamo, questo vantaggio esiste soltanto se la patrimoniale è grossa, è sufficientemente grossa da essere considerata davvero una tantum. Il problema è che se la patrimoniale è molto grossa, ci possono essere grossi problemi di liquidità per chi la deve pagare. Io potrò essere pure proprietario di una bellissima casa, ma vendermi un decimo della casa per pagare un quindicesimo o il 15% della casa, come 15% è un numero che spesso viene citato per la patrimoniale, per ripagare la patrimoniale è dove trovo la liquidità. Quindi non ho una preconclusione intellettuale, ideologica, però ci sono problemi pratici, alla fine comunque è una tassa, forse è meglio invece lavorare sul lato della spesa. Sul debito implicito, lei per debito implicito intende il debito pensionistico?
Principalmente quello pensionistico, ma anche altre
tasse. Allora, il debito pensionistico, di nuovo, se ne discute nel libro, noi stiamo messi bene in termini di debito pensionistico futuro. Il nostro debito, siccome abbiamo già fatto riforme delle pensioni, la spesa futura per pensioni si dovrebbe ridurre rispetto al PIL nelle simulazioni di base di uno 0,8% del PIL. Quindi se definiamo, come viene fatto al Fondo Monetario, il debito pensionistico come il valore scontato della somma degli aumenti di spesa per pensioni nei prossimi 20, 30, 35 anni, noi stiamo messi abbastanza bene. Altri paesi stanno messi peggio, compresa la stessa Germania, compresa gli Stati Uniti, che hanno un debito pensionistico in questa definizione di 20, 30, a finale che arrivi a livelli anche molto più elevati. Il problema è che mentre c'è evidenza empirica che un debito finanziario, quello che scaglia ogni mese sui mercati, ha un impatto sul rischio di crisi, io non ho mai trovato una stima econometrica che mi faccia vedere in modo convincente che il debito pensionistico, il debito implicito, è rilevante nel causare le crisi. E il motivo forse è molto semplice, è semplicemente che il debito finanziario è stato posto a un rischio di rollover, cioè deve essere rinnovato sul mercato ogni mese. Il debito pensionistico non ha questo problema. Quindi è un vantaggio per l'Italia che il nostro debito pensionistico non sia alto. Noi abbiamo un livello di spesa per le pensioni che è molto elevato adesso, perché è dovuto al fatto che molte persone sono andate in pensione con pensioni più alte di quelle che corrispondono ai contributi pagati. Per il futuro siamo messi relativamente bene, però purtroppo questo non ci avvantaggia molto, perché i mercati non sembrano guardare molto a questo debito pensionistico, o in generale debito implicito, danno molto più peso a quello più misurato, quello che scade ogni mese, diciamo.
Ma io avevo una domanda collegata, in realtà mi ho anticipato, non credi che l'utilizzo del debito implicito, cioè del valore delle promesse fatte dallo Stato ai futuri pensionati, c'è anche un modo di fare chiarezza? E qui ci sono colleghe che di questo hanno fatto un cavallo di battaglia, sostenendo che il debito esplicito, cioè quello finanziario, e quello implicito sono la stessa cosa, è solo una questione di come lo scrivi, ma essenzialmente ciascuno di noi ha in testa non solo i 36.000 euro che tu ci hai fatto vedere, ma anche con un bel più altri. E lì la trasparenza secondo me va nella direzione che diceva lo studente, cioè si vede benissimo che le generazioni più giovani hanno una fetta di questo debito che è rilevante rispetto alle generazioni più anziane e quindi se tutti facciamo un sacrificio lungo le linee che tu hai delineato probabilmente andrà a beneficio delle future generazioni, per questo specialmente la parte implicita, cioè quella pensionistica, cade molto più su di loro che non su chi è già pensionato o anche su, diciamo, forse le nostre generazioni, quindi è solo una questione forse di far capire meglio, quando si dice andiamo a toccare il debito, forse non sono tutti che si alzano e dicono no, non lo toccate, qualcuno forse dirà sì, perché se no poi lo pago tutto io.
Sì, no, non c'è dubbio che c'è una questione di distribuzione, c'è una questione di distribuzione intergenerazionale che è molto importante, di cui io non ho parlato. E in effetti bisognerebbe fare chiarezza proprio su queste cose. Il Fondo Monetario ha fatto dei lavori in proposito proprio per sottolineare come quello che sta facendo adesso lo Stato beneficia molto pochi giovani. Quindi sono d'accordo che bisognerebbe fare questi calcoli intergenerazionali per far capire meglio come stanno le cose e forse questo potrebbe aiutare a creare una costituzione, un gruppo di pressione a favore dell'aggiustamento e della riduzione del debito pubblico.
Un'ultima domanda, poi chiudiamo perché c'è questo, no, questo treno
che parte.
C'è il treno che parte, non aspetta. Anche
Buonasera dottore. Parlando di soluzioni concrete, c'è una ricetta che proponeva tra gli altri il professor Boldrin, nuovo docente di Ca' Foscari con il Partito Affare, che era di tagliare l'IRAP e recuperare questi soldi tagliando i sussidi alle imprese, accompagnato comunque a privatizzazioni e alle riforme strutturali di cui parlava lei. Ecco, volevo chiederle un'opinione.
Ma dunque, non in questo libro, ma nel libro precedente si parla dei cosiddetti sussidi alle imprese, trasferimenti alle imprese. Lì dobbiamo distinguere se i trasferimenti che lo Stato fa alle imprese erano di circa 16 miliardi, un po' sono stati ridotti quando ho fatto il lavoro, circa 15 miliardi. La maggior parte di questi vanno però a imprese pubbliche, tra cui le ferrovie, quindi si torna alla questione dell'efficienza del trasporto pubblico locale, dell'efficienza delle ferrovie, ma anche al costo del biglietto. Quello che vanno alle imprese private, se togliamo certe cose che sarebbe difficile toccare perché riguardano le zone terremotate, eccetera, si tratta di 4 miliardi. All'epoca il grosso di questi era i soldi per l'autotrasporto, che si sono ridotti perché il prezzo della benzina, il costo del petrolio è sceso, non si è fatto riversare questo in termini di prezzo alla pompa, di prezzo alla pompa completamente, e per chi beneficiava di questi sussidi. Per cui conseguentemente i sussidi all'autotrasporto si sono ridotti. Poi c'è un esempio di sussidi, però insomma non si parla di cifre enormi a questo punto, che riguardano i giornali, non si tratta di imprese manifatturiere, si tratta di giornali, le radio, le televisioni, il cinema, l'ippica, tutte cose che io ho suggerito di tagliare, ma non si tratta di cose, no, può dare un contributo.
Ok, allora direi sì, velocissimo, ma direi di chiudere. Vi invitiamo a tornare un'altra volta in futuro, credo che accetterà, perché mi ha già fatto una promessa di questo tipo, quindi avremo spazio per ulteriori dibattiti e domande.
Grazie.